Astronauticast. Stagione 8, episodio 17. Buonasera amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, ben ritrovati ai microfoni di Astronauticast. Ragazzi, sto inanellando una serie di presenze come regista di Backup 2 e quindi comincio a sentirmi molto galvanizzato in questo ruolo di vice Michael. Allora, da bravo regista devo ricordare a tutti voi che oggi è giovedì 19 febbraio 2015, stiamo registrando quando sono circa le 21:40 e state ascoltando Astronauticast, il podcast di ISA, che è l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Naturalmente Astronauticast è solo una delle numerose iniziative che abbiamo, in particolare vi consigliamo di cercare tutte le informazioni e perché no di contattarci, lasciarci i vostri consigli, commenti e quant'altro vogliate dirci, vi prego siate clementi, sulle nostre pagine di Google Plus oppure su Twitter usando per entrambi l'hashtag hash, quindi cancelletto Astronauticast. Naturalmente è sempre possibile anche lasciare qualche messaggio nella nostra pagina della diretta sul sito astronauticast.com e poi nella parte centrale del podcast, quando arriveremo all'amato momento della Questua, avrò cura di indicarvi tutte le altre case virtuali della nostra associazione. Sono anche contento questa sera di avere praticamente l'unplane, se non contiamo l'assenza questa sera di Michael, che comunque salutiamo, perché insieme a me ci sono, vediamo un po' in che ordine posso andare, ci sono collegati da Ovest Ticino a Carmagnola il nostro Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola, Ovest Ticino, come giustamente ha ricordato Marco e come dice sempre Mike.
Allora, siccome io sono però una schiappa confrontato col regista titolare, vorrei chiedere a tutti voi di ricordare un po' le vostre coordinate. Luigi, dove possono trovarti i nostri ascoltatori?
Sì, no, più che altro possono trovarmi su Celum Astronomia, dove ho la rubrica mensile sull'astronautica. Tra l'altro volevo ringraziare proprio Celum perché negli ultimi due numeri, cioè da quest'anno, hanno passato la mia rubrica, che era abbastanza laterale, a pagina piena, quindi una rubrica un po' più corposa, ecco. Poi c'è il mio vecchio sito astrogation.blogspot.com, però quello è ormai un po' in stasi, faccio solo cose molto saltuarie lì sopra.
Insomma, uno spazione sul rubricone sulla rivista. Complimenti Luigi, sinceramente lo meriti molto. Voglio solo approfittarne ancora un secondo per dire ai nostri ascoltatori che Luigi è stato anche negli scorsi anni autore di un paio di libri molto interessanti, alcuni tirati fuori dagli articoli del suo blog, ma uno in particolare di cui sono fortunato possessore, che probabilmente Luigi potrebbe ancora vendere, è dedicato a Phoenix, allo sbarco su Marte di questa sonda della NASA che ormai piano piano sta scivolando nel dimenticatoio, ma che è stata estremamente affascinante per quello che ha trovato e per come si sono svolti i lavori.
Ma una copia l'ho ancora venduta prima di Natale, poco prima di Natale, quindi qualcuno che capita sul sito di tra l'altro non mi ricordo neanche più quello di autopubblicazione, comunque sul mio blog c'è il riferimento.
Questo ci dimostra che ormai sei milionario e non te ne frega assolutamente niente di vendere neanche una copia in più. Va bene,
non mi ricordo neanche più dov'è quello, il fatto che talmente poche ne ho vendute, comunque va bene.
Non diciamolo a nessuno.
No, diciamolo, zitto.
Proseguiamo, penso, in direzione est e più o meno a metà strada troviamo il nostro Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo.
E basta, cioè abbiamo fatto due ore con Luigi e tu non ci racconti niente di te.
Ah, ma io sono ovunque online, è facile trovarmi intanto sul mio sito paoloamoroso.com, che serve soprattutto per far conoscere le mie altre attività online. Io sono soprattutto attivo su Google Plus, sul mio profilo Google Plus.
Ecco, da non confondere con la tua seconda vita di cantante, vero? Che spesso su Twitter,
certo.
Come dire, ricevi l'amore di tantissimi sorcini e sorcine che non sanno proprio fare
Ricordo
a meno.
Ricordo a beneficio di chi non sappia, di chi non conosca questo tormentone di Astronauticast, che il mio nome utente su Twitter è Amoroso, è quello della cantante Alessandra Amoroso, e invece Amoroso OF. Quindi i fan di Alessandra Amoroso mi mandano messaggi d'amore continuamente su Twitter, sbagliando a indirizzarli.
O forse no.
Scrivendo Amoroso invece che Amoroso OF.
O forse no, magari sono proprio mirati per te, chi lo sa. Ancora più a est troviamo il nostro Riccardo Rossi, altrimenti detto Ricky Unreal. Riccardo, parlaci un po' anche tu.
Dici bene a Ricky Unreal, perché è un po' come Paolo: se uno fa una ricerca come Riccardo Rossi, a parte doppiatori e attori vari che saltano fuori, è molto più semplice cercarmi come Ricky Unreal su Facebook, su Twitter, su Google Plus. Comunque mi trovate poi anche nelle pagine di Astronauti News o nella pagina Facebook di Astronauti News, dove insomma noi ci piace un po', insomma, separare e dividerci un po' i compiti, no? Allora, mentre Paolo magari si occupa più di Google Plus, qualcuno guarda più il forum, diciamo che la pagina di Facebook è più battuta da me, quindi potete interfacciarmi con me anche da lì molto molto in maniera molto semplice.
Assolutamente vero, e voglio cogliere l'occasione molto brevemente anche per ricordare l'intenso lavoro che Riccardo sta facendo con i timelapse costruiti con le fotografie scattate dalle fotocamere preparate dagli astronauti a bordo della ISS. E questa sera possiamo dire a tutti quanti, così magari anche chi ci ascolta in differita, se non lo ha già fatto, corre a vedere. Abbiamo finalmente un altro video virale che è stato ripreso da Il Post, tra i tanti, che è forse il maggiore dei quotidiani online italiani. Siamo contenti, orgogliosi, e soprattutto sono davvero onestamente felice per Riccardo, che merita molte, molti video virali, visto l'impegno e la qualità del lavoro che ci produce per noi, per tutti quanti noi dell'associazione. E in fondo ci sono io, Marco Zambianchi, da Darmstadt, vi saluto, e per, se siete curiosi potete andare a dare una sbirciata a forumastronautico.it, oppure, non lo so, anch'io sono abbastanza attivo in questo periodo, se il materiale arriva, sul canale YouTube di Astronauticast, con alcuni filmati che si affiancano a quelli di Riccardo. Allora, penso davvero che abbiamo detto tutto, vero Paolo? Mi confermi, non ho dimenticato nulla degli argomenti d'uopo?
Hai seguito perfettamente la checklist, come fai ordinariamente nel tuo lavoro.
Volevo far notare a Michael che stasera ho tenuto aperto Trello, a cui mi sento unito da un grande amore, e è servito in effetti. Lo stesso Trello mi ricorda, caro Paolo, che proprio a te devo passare la parola, perché ci introdurrai la notizia che ci racconta dell'ultimo cargo arrivato sulla Stazione Spaziale Internazionale proprio ieri, se non sbaglio l'altro ieri. Cosa ci puoi raccontare della Progress?
Eh sì, perché il giorno di San Valentino del 2015 ATV5 ha lasciato libera il boccaporto di attracco posteriore del modulo di servizio della stazione spaziale, allontanandosi per il suo ultimo viaggio distruttivo nell'atmosfera, e pochi giorni dopo, quindi il 17 di febbraio, ha attraccato a questo boccaporto lasciato libero da ATV un nuovo veicolo di rifornimento automatico, il cargo Progress M26M, che è arrivato sulla stazione spaziale dopo circa 6 ore di viaggio dal lancio dal cosmodromo di Baikonur, quindi seguendo ormai il profilo di missione ormai collaudato dell'attracco veloce alla stazione spaziale internazionale, iniziato prima proprio con questi cargo russi, veicoli cargo russi Progress, e poi seguito anche da poco più di un anno dagli equipaggi umane, quindi dalle Soyuz con equipaggio. Scopo di questa missione, di questo veicolo automatico, è portare poco meno di 2400 kg di rifornimenti alla stazione spaziale. Un cargo Progress ha due sezioni principali per il trasporto di questo materiale. La prima è la sezione pressurizzata, cioè quella in cui gli astronauti possono entrare per prelevare il materiale. In questa sezione pressurizzata la Progress M26M trasporta circa 365 kg di provviste alimentari, 260 kg di materiale sanitario e 212 kg di materiale vario tra attrezzature mediche, vestiario, apparecchiature elettroniche, componenti, parti di ricambio ed esperimenti scientifici. C'è poi anche una parte non pressurizzata, cioè dei serbatoi in cui il Cargo Progress trasporta dei fluidi, dei liquidi o dei gas per riattivare, insomma, rabboccare, per così dire, le riserve della stazione spaziale. Ci riferiamo quindi a circa 420 di chili di propellente per i motori di manovra del modulo di servizio e poi anche circa 50 kg di ossigeno e 416 kg di acqua potabile, quindi utilizzabile per le necessità della stazione spaziale. Questo è soltanto uno dei tanti veicoli cargo che raggiungono ogni anno la stazione spaziale e, come di consueto per le missioni Progress, rimarrà attraccato alla stazione spaziale per circa 6 mesi. Durante questo periodo sarà riempito di spazzature e altro materiale non necessario e rientrerà distruttivamente nell'atmosfera, come ha fatto la TV5, per disperdere questo materiale ormai non più necessario. Ed è tutto per questa notizia.
Perfetto Paolo, ho provato anche nel frattempo a fare uno screen sharing a beneficio dei nostri ascoltatori live e colgo l'occasione anche per dire a chi ci ascolta in differita che è possibile ogni giovedì sera a partire dalle 9:30 della sera collegarsi sulla nostra pagina live www.astronauticast.com/live e trovare i nostri bei faccioni a raccontarvi storie di astronautica, se volete provare magari a cogliere l'occasione per interagire con noi, anche perché abbiamo sempre occhi puntati sulla chat live del nostro sito. Non me, perché già sono uno che si distrae a pensare due cose, figuriamoci a seguirne tre o quattro contemporaneamente. Come dice mia moglie, ho un l'ippocampo particolarmente piccolo. Ritornando invece al nostro Trello, direi proprio invece che mi autopasso la parola per raccontarvi un pochino la fine di un'epoca. È proprio il caso di dirlo, perché se da una parte Paolo ci ha raccontato l'arrivo di Progress M26M sulla ISS, è compito mio raccontare la fine dell'epoca degli ATV, degli Automated Transfer Vehicle, che sono i cargo europei. La stazione spaziale in generale è raggiunta da una serie, da una vera e propria famiglia di veicoli che portano, come la Progress stessa, esperimenti, rifornimenti per gli astronauti, rifornimenti per così riempire o tornare a livello con gli apparati di bordo, quindi possono essere gas, possono essere acqua per esempio, acqua potabile e acqua per i servizi. Anche l'ATV europeo ha svolto molte volte questo incarico, nella pratica 5 volte, sono state 5 le missioni da partire dal 2008 che hanno visto ATV protagonista. ATV è stato anche protagonista varie volte di fare da traghetto, come si può dire, da fare da track per la Stazione Spaziale Internazionale perché ha fornito attraverso il suo apparato propulsivo, un modo per compiere delle semplici manovre orbitali, sia per rialzare l'orbita della ISS che comunque lentamente ma inesorabilmente decade, quindi tende a scendere, sia anche per alcune collision avoidance, ossia manovre dedicate a spostare la stazione per evitare oggetti o comunque potenziali pericoli di impatto. Esiste infatti una sorta di cubo di sicurezza intorno alla stazione spaziale e se qualunque oggetto viene tracciato in modo tale che violi questo perimetro, la stazione viene manovrata in maniera sufficiente per evitare o comunque per uscire dalla zona pericolo. Allora, l'ultimo degli ATV è stato ribattezzato Georges Lemaître e come vi dicevo ha rifornito l'equipaggio della stazione spaziale di cibo, acqua, ossigeno e attrezzature di ricerca. È rimasto collegato alla stazione spaziale internazionale per 6 mesi, dopo che, scusate, e aveva portato sulla stazione un totale di 6,6 tonnellate di materiali. Il carico solido, che equivale a circa 2620 kg, è stato anche il record, il più grande mai trasportato da un ATV sulla stazione spaziale, anche se poi questa volta, proprio per compensare a questo aumento, è stato caricato un po' meno propellente per le manovre. I tre serbatoi dell'acqua del cargo spaziale erano anche a pieno carico per un totale di 850 litri e poi sono state trasportate delle apparecchiature importanti per la prosecuzione degli esperimenti scientifici, e tra queste alcune componenti per il levitatore elettromagnetico, che è un'apparecchiatura che consente di fondere e solidificare dei metalli in assenza di peso. Naturalmente non parliamo di un impianto grande quanto un'acciaieria, una fonderia, si lavora su piccola scala, ma è molto interessante vedere come il metallo e le leghe, una volta create, si raffreddano, in un ambiente di microgravità si ottiene una cristallizzazione della lega particolarmente pura, del tutto impossibile da ottenere a terra, e se ne studiano le proprietà. Inoltre, per quanto riguarda sempre Georges Lemaître, l'ATV ha fornito delle indicazioni molto utili allo sviluppo di nuovi strumenti per il rendezvous con oggetti cosiddetti non collaboranti. Quando voi immaginate l'ATV in collegamento con la stazione, in realtà la stazione è del tutto passiva. Viene messa in un particolare assetto ed è l'ATV a manovrare attivamente, a usare il suo sistema propulsivo per collegarsi alla stazione. L'esperienza acquisita dalla nostra agenzia continentale, dall'ESA, in questo campo potrà essere riutilizzata in futuro anche per creare dei rendezvous non con un altro veicolo spaziale, ma con detriti spaziali, per esempio, o asteroidi. Ed è per questo che su ATV 5 Georges Lemaître sono stati installati una serie di prototipi di sensori di puntamento ottico, che sono basati su una telecamera infrarossi a lungo raggio e su un sensore di immagini 3D per il corto raggio. Che cosa resta del programma ATV? Beh, naturalmente è stato fornito un vitale servizio per l'equipaggio della stazione, ma rimane anche l'esperienza nel costruire un veicolo particolarmente complesso. Intanto si tratta forse del cargo più grande che abbia raggiunto la stazione e l'unico in grado di fare un attracco completamente automatico, se escludiamo le Progress di fabbricazione russa. Quello che rimane è anche il sistema propulsivo del modulo di servizio di ATV, che idealmente potete immaginare diviso in due parti. C'è la parte pressurizzata, dove gli astronauti sono liberi di entrare per prelevare le attrezzature e riporre i rifiuti, ma poi c'è la parte posteriore di ATV, che, se guardate delle fotografie di questo veicolo, è facilmente intuibile: si tratta della parte da dove spuntano i quattro pannelli solari. Ecco, questa parte verrà reimpiegata, è già in corso di costruzione, il cosiddetto modulo di servizio europeo, che ha trovato posto nel programma Orion della NASA. Prosegue in questo senso il programma di collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Americana e l'Agenzia Spaziale Europea. Mentre gli americani forniranno per il loro programma Orion il lanciatore e la capsula dove gli astronauti opereranno, l'Agenzia Spaziale Europea fornirà il modulo di servizio, che naturalmente contiene tutti quegli impianti che consentono l'alimentazione elettrica del modulo di comando, consentono di ottenere le manovre orbitali, consentono di generare energia elettrica grazie alla presenza dei pannelli solari, e contengono anche i vari serbatoi sia per i propellenti sia per i liquidi consumabili da parte dell'equipaggio. E in questo modo l'eredità lasciata da ATV, dal programma ATV, non è del tutto perduta. La storia di ATV poi mi ha molto affascinato, devo dire. Ho preparato questo articolo che si trova su Astronauti News e con piacere sono andato a vedere un po' le radici di questo programma, che addirittura è iniziato negli anni 80, quando la nostra agenzia spaziale europea cercava un metodo pragmatico e interessante di collaborare con i russi per la stazione spaziale Mir. Abbiamo un po' questa prospettiva molto peculiare noi europei di tenere i piedi in due scarpe, e lo trovo una cosa molto positiva in senso soprattutto scientifico. Ci ha consentito di collaborare molto bene con varie agenzie. Anche prima dell'inizio del programma ISS i nostri astronauti europei hanno fatto alcune visite a bordo della Mir. Purtroppo ATV manca di una particolare capacità che invece ha per esempio il Dragon di SpaceX, di cui abbiamo parlato nello scorso episodio, la capacità cioè di rientrare sulla Terra sopravvivendo all'attrito con l'atmosfera. In fase di rientro tutti i veicoli spaziali che non hanno uno specifico scudo termico capace di sopportare fino a 2000-2500 gradi sprigionati dal plasma intorno al veicolo stesso sono destinati letteralmente a liquefarsi. Il metallo di cui sono principalmente composti i veicoli spaziali è l'alluminio, che ha un punto di fusione, se non sbaglio, intorno ai 1200-1300 gradi ed è quindi molto più basso rispetto alle temperature che si vengono a verificare in fase di rientro. Quindi in maniera forse un pochino ingloriosa ATV viene riempito di spazzatura e di materiale non più utile prima di rientrare, e questo perché naturalmente in uno spazio piccolo come quello della stazione è necessario liberarsi di tutto quello che non è strettamente necessario. E quindi, sapendo già che ATV verrà distrutto, consumato dal calore del rientro, appunto, dicevo, viene letteralmente riempito, imbottito di materiale da buttare via, e tutto quanto si va a bruciare in fase di rientro. Per concludere il discorso e dare qualche misura ai nostri ascoltatori più appassionati di questo genere di cose, il modulo di servizio europeo ha una forma cilindrica, ha un diametro di 4,5 metri e una lunghezza totale, escluso però il cono del motore a razzo principale, di 2,7 metri. Anche questo sarà disposto da sarà dotato di 4 pannelli solari disposti ad ala ad X, un po' come quelli di ATV in questo momento, e l'apertura totale da pannello solare a pannello solare raggiungerà i quasi 20 metri, 18,8 metri esatti. La massa a secco, cioè senza propellenti, è di 3500 kg e però ne può portare ben più del doppio, può portare fino a 8,5 tonnellate di propellenti a bordo. Vedremo, sarà molto interessante secondo me seguire le fasi dello sviluppo di Orion e soprattutto vedere quale ritorno ci sarà per l'Europa a fronte di questo investimento. Ricordiamo infatti che in funzione del programma ATV non è stato dato del denaro all'Agenzia Spaziale Europea, ma è stato consentito agli astronauti europei di svolgere varie missioni di lunga durata. Chissà che grazie all'accordo legato al modulo di servizio europeo non ci sia la possibilità per qualche nostro connazionale di continente, non so, concontinentale, di volare verso, chi lo sa, qualche asteroide o comunque in una missione di quelle previste nello spazio profondo. Me lo auguro veramente, e è bello vedere che non tutta la nostra esperienza, insomma, è andata perduta. Se siete interessati quindi ad approfondire, trovate su astronautinews.it non solo l'articolo che ho preparato, ma soprattutto nell'articolo trovate linkato uno stupendo filmato che però, Riccardo, eventualmente correggimi, credo non sia esattamente un video ma sia anche questo un timelapse, perché la luce che si sprigiona dalle città visibili sul suolo terrestre mi sembra decisamente troppo per le capacità di una videocamera, però è anche il tipo di immagine mi sembra più vicino
è un timelapse ripreso da una delle telecamere che danno, diciamo, sulla poppa della stazione spaziale in configurazione normale. Mm-hmm. E infatti non si vede, insomma, che anche l'immagine è leggermente mossa proprio perché sono tanti scatti ravvicinati con leggermente sovraesposti e quello che state, esatto, vedendo adesso nello screen share. Molto bello, molto carino.
Esatto, e per i più curiosi, quelle luci che si vedono apparire, Riccardo, se puoi tornare un secondo indietro, quelle luci che si vedono apparire come se fossero dei fasci di torce elettriche ai lati del cilindro di ATV, in realtà sono il sistema RCS, sono cioè degli sbuffi di gas che consentono a ATV di allontanarsi fisicamente dalla stazione e porsi su un'orbita più sicura, pronta per rientrare. C'è un'ultimissima cosa che mi stavo dimenticando, di cui però, correggetemi anche qui se sbaglio, non ho visto nessuna notizia. Era previsto un esperimento estremamente interessante a bordo di ATV che consisteva in una telecamera che doveva riprendere le fasi del rientro da dentro, una cosa mai fatta prima, proprio perché si vuole acquisire esperienza rispetto a cosa succede davvero quando un oggetto di queste dimensioni, molto massiccio, pesa svariate tonnellate, rientra in atmosfera. Ci sono stati due imprevisti. Il primo è che rispetto alla traiettoria e ai tempi che ci si era dati nel momento in cui si era programmato questo esperimento, si è rientrati prima e probabilmente con una traiettoria diversa inclinata in maniera, tra virgolette, normale. Però mi risulta anche che sia rimasto a bordo uno dei due esperimenti che doveva riprendere il rientro, in particolare questa sfera costruita in casa europea, che però non è dato sapere se è sopravvissuta o meno al rientro, e neanche se è stata ritrovata di per sé. Io non ne ho sentito niente.
No, ancora non ci sono notizie su questa videocamera che peraltro ha montato all'interno di ATV proprio la nostra Samantha, e non so se le immagini sono ancora in corso di elaborazione, se l'esperimento è andato a buon fine, insomma dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, direi.
Comunque, ragazzi, io lo trovo veramente affascinante, speriamo che sia andato tutto bene, perché sono davvero curioso di andarmi a sbirciare queste immagini.
Ed è sicuramente una prima assoluta.
Siamo tutti curiosissimi, adesso speriamo che ESA ci dica qualcosa, sia in caso positivo che negativo, così insomma ci mettiamo l'animo in pace.
Esatto, esatto.
Infatti, soprattutto anche in caso negativo, visto che dobbiamo sapere, cioè abbiamo la curiosità di sapere, almeno sapere anche che è andata male.
Sì, c'era anche a bordo un apparato americano e credo sia stato rimosso, quindi nel caso, diciamo, che nessuno di noi si augura che il rientro non sia andato bene per questo esperimento, credo ci sarà una seconda opportunità, non so bene a bordo di quale veicolo lo vorranno mettere, le Progress anche non rientrano quando la 26M torna, magari ce lo infilano lì, non lo so, sarà comunque interessante, l'idea è arrivata e se saranno gli europei o gli americani importa relativamente poco, vedremo. Riccardo, scusami, Luigi, ho parlato prima di Orion e degli futuri sviluppi della capsula americana legata al trasporto degli uomini nello spazio, ma mi sa che la NASA dovrà affidarsi ai russi ancora per un po'. Che cosa ci puoi raccontare al riguardo?
Ma io vi racconto che era un anno esatto fa, dicevamo, purtroppo ci sono dei ritardi sullo sviluppo di Orion, e quindi l'Agenzia Spaziale Americana ha acquistato dall'agenzia russa Roscosmos 6 posti in più per gli astronauti per arrivare fino al 2018. Quest'anno, esattamente un anno, siamo di nuovo a febbraio come un anno fa, la NASA ha di nuovo detto purtroppo che c'è un ritardo su Orion e quindi acquista altri 6 posti per arrivare fino alla primavera del 2019. E certo che andando avanti di questo passo, ma questo poi ne parleremo magari dopo tutti insieme. E, fra l'altro, uno dei problemi di questi continui acquisti e continui procrastinamenti dell'inizio del ritorno al manned americano si ripercuote subito dal punto di vista finanziario, perché se i posti a sedere su una Soyuz acquistati dalla NASA nel 2011-2012 costavano 47 milioni di dollari, oggi siamo arrivati a 76 milioni di dollari per ogni posto a sedere. E ovviamente i costi sono aumentati per tanti motivi, ma non si può neanche escludere il fatto che Roscosmos ci metta il carico da 90 dicendo che tanto o viaggiate con noi o se no rimanete a terra, e quindi anche questo potrebbe essere un problema dal punto di vista americano. Oltretutto fino a primavera del 2019, quindi sappiamo già che Orion non potrà portare astronauti in orbita. Le SpaceX e Boeing con le loro capsule prevedono verso la fine del 2017 i primi voli, probabilmente ancora non definitivi, diciamo così, quindi c'è ancora parte della certificazione da completare. E soprattutto un discorso anche qua di soldi, perché la NASA ha richiesto al Congresso americano per il 2016 un aumento degli stanziamenti, non di poco, di circa il 50% rispetto a quello di quest'anno, perché dovrebbero arrivare quindi fino a 1,2 miliardi di dollari, perché se no la data del 2017 per SpaceX e Boeing, perché ricordiamo che comunque essendo aziende private, hanno bisogno di un aiuto da parte della NASA, perché sostanzialmente queste sono due aziende che lavorano, certo, dal punto di vista privato, però andranno a togliere le patate dal fuoco alla NASA stessa. E quindi ci sono dei finanziamenti che arrivano a queste aziende. E appunto, se non questi stanziamenti non aumenteranno, anche il 2017 sarà a rischio. Come accennavo prima, il fatto che si continui a procrastinare da un anno all'altro di un anno non gioca a favore della NASA, soprattutto perché non si vede avvicinarsi questo goal, questo finalmente poter tornare a portare i propri astronauti nello spazio. E secondo me non è un problema da poco, perché diventa appunto un problema finanziario, ma un problema di immagine. La NASA oggi come oggi non può portare in orbita astronauti. La grande NASA, i grandi Stati Uniti, quelli sono stati i primi ad arrivare sulla Luna. I russi, con i loro secchi di bulloni, come li chiamano, come vengono chiamati così simpaticamente, diciamo così, dagli astronauti, le capsule, continuano imperterrite a funzionare, e funzionano bene. Quindi non so, secondo voi come la vedete questa storia di anno in anno spostare sempre avanti? E ovviamente passa un anno e andiamo avanti di un anno, non so.
Diciamo che il risparmio assoluto sarà veramente poco quando inizieranno effettivamente questi voli dal suolo americano con equipaggi, in termini economici. In termini di immagine, anche insomma, non il più che la NASA, non credo che le ricadute negative di immagine ci saranno tanto sulla NASA quanto sull'industria spaziale privata americana, che con questi ritardi, insomma, dimostra di non avere tutta quella efficienza, di rispettare quei tempi di programma che erano stati previsti inizialmente.
Sì, diciamo che comunque SpaceX è abbastanza in linea su quello che avevano previsto. Resta comunque il fatto, appunto, che SpaceX, c'è il salto dal commerciale unmanned a quello abitato, non è un salto da poco. E in effetti, a questo punto ci resta solo da aspettare. Chi vivrà vedrà, come diceva quella canzone. E vedremo dove andrà a finire l'astronautica americana. Oltretutto, se i budget vengono in qualche modo ristretti per altri motivi, come possibili nuove missioni militari in giro per il mondo, cosa che non è da escludere visti i venti che stanno girando soprattutto intorno al Mediterraneo, diciamo che potrebbe ripercuotersi anche questo sull'industria spaziale in generale, quindi anche su tutta l'astronautica. Va bene, vedremo come proseguirà. Sostanzialmente è una notizia abbastanza brutta dal mio punto di vista, perché già stiamo tornando appunto esclusivamente a solo viaggiare su capsule, e oltretutto a ritardare sempre di più. Ti ripasso la parola, Marco.
Sì, solo per aggiungere, se Riccardo poi non vuole dire nulla al riguardo, a beneficio dei nostri ascoltatori, che come dicevi tu, Luigi, come accennavi tu, non è così semplice fare il passaggio tra il lanciatore utilizzato per i satelliti e poi tutto il sistema messo in piedi per il trasporto umano, nel senso che c'è un salto di un ordine di grandezza o due addirittura rispetto alle fail safe, alle misure di fail safe, quindi alle misure di sicurezza, ma anche a livello di design, non solo di mitigazione del rischio, ma proprio di design richiesto, di requisiti in fase di progettazione, e quindi i costi si alzano molto anche per questo. C'è poi da dire che la NASA non sta lanciando di suo, ma sta cercando di mettere a frutto come può i fondi, che comunque sono sempre più limitati se visti in prospettiva con l'inflazione, bla bla bla, discorsi che abbiamo già fatto, e sta cercando di lanciare un mercato commerciale, anche se poi a livello di lanciare uomini nello spazio. Ne discutevo l'altra sera con un collega, lui dice che per esempio non vede l'ora che SpaceX sia in grado di lanciare il Levi, il modello Heavy del Falcon 9, perché questo consentirebbe a probabilmente anche a un altro personaggio chiave dell'astronautica americana, il signor Bigelow, di lanciare probabilmente qualcosa come una stazione spaziale privata, dove con dei moduli gonfiabili di basso costo, relativo ovviamente basso costo, sarebbe possibile affittare dei laboratori, quando non delle camere di superlusso, a qualche miliardario, e da lì iniziare una sorta di effetto palla di neve che va a ingigantire un mercato, naturalmente all'inizio con numeri esiguissimi, ma che poi, insomma, dimostrata la fattibilità tecnica di un accesso commerciale, puramente commerciale, allo spazio, potrebbe dare il via a un'intera nuova branca del commercio, inizialmente solo per i più ricchi, e poi chissà. Sono curioso anche di vedere se questo mio collega, che è particolarmente visionario, ci avrà azzeccato nel giro di un paio d'anni, chi lo sa.
Sì, diciamo che i ricchi comunque sono quelli che potendo metterci i soldi potrebbero smuovere il mercato. In effetti sono la leva, e purtroppo quello che è successo alla Virgin Galactic ha dato un po' una battuta d'arresto anche da questo punto di vista, perché ovviamente puntare sulla sicurezza è la cosa fondamentale.
E anche su questo aspetto non è poi uscito più, se non ricordo male, o se non mi sono perso qualcosa, un rapporto definitivo. Penso che la Federal Aviation stia ancora lavorandoci sodo, ma sarà interessante, perché lì c'è stato un cambio di motore a razzo, c'è stato forse un errore a bordo, insomma possono esserci delle concause, delle analisi. È importante capire il perché, per rassicurare i potenziali clienti di un concetto ancora più avveniristico come un vero e proprio volo nello spazio su una stazione spaziale privata.
Infatti...
Paolo, Marco, se mi permetti, prima di passare alla prossima notizia, vorrei fare un ringraziamento al volo per un tweet che è arrivato adesso ve lo mostro. È il Planetario di Madrid che ha retweetato uno dei timelapse di Ricky, di foto dalla stazione spaziale, in particolare quel sorvolo notturno sul nord Europa con una bellissima aurora boreale. Ringraziamo gli amici del Planetario di Madrid per aver segnalato ai loro follower questo bellissimo time.
E ringraziamo Terry Wirtz che ha fatto quella serie di foto.
Muchas gracias. Hai fatto bene, Paolo, hai fatto bene. Questo è, come dire, come le ha chiamate qualche nostro articolista, sono vere e proprie bisteccone di soddisfazione che ci pappiamo volentieri. Allora, rimesso i miei occhi sul Trello, sempre che il nostro Riccardo non voglia aggiungere qualcosa alla notizia commentata da Luigi, se lo devi fare, farlo subito o mai più. Tempo scaduto, passiamo a una delle parti preferite del nostro podcast, cioè la famosa Questua. In realtà la Questua non è altro che la nostra occasione, come ha appena fatto Paolo, innanzitutto di ringraziare i nostri amici.
Marco,
che ci dà... Dimmi.
Marco. C'era ancora una notizia?
Ci sarebbe la notizia di Ricky, è quella a cui mi riferivo prima.
Ah, ecco, sai perché? Perché ho visto la cosina rossa e me ne sono andato dritto avanti. Niente. Allora, ha ragione Michael, Marco, che io dovrei imparare a leggere meglio il mezzo Trello, così non faccio queste figure, come dire, barbine. Riccardo, mi cospargo il capo di cenere e ti do subito la parola.
Dai, faccio presto, così ti puoi aiutare sulla Questua.
No, prenditi tutto il tempo, adesso mi sento proprio una caccola, vai.
La settimana scorsa avevamo segnalato un video in cui, o forse due settimane fa, in cui un altro video spettacolare, un rendering 3D di SpaceX, dove faceva vedere appunto la sua visione per quanto riguarda i suoi lanci, con il lancio di un Falcon 9 in cui tutti e tre i primi stadi, tutti e tre booster, che sono stadi, chiamateli come volete, rientravano mano a mano su delle piazzuole per le loro, dopo l'avere fatto la loro, diciamo, il loro lavoro. Andando un po' più sul concreto, SpaceX ha proprio si è data da fare per affittare una parte di Cape Canaveral dove costruire queste piazzole. Quindi si passa dai rendering ai fatti. Si tratta della zona intorno al Launch Complex 13 di Cape Canaveral. Attualmente SpaceX lancia al Launch Complex 40, che è uno di quelli più vicini, diciamo, alle due rampe classiche del Kennedy Space Center. Il Launch Complex 13 è una rampa di lancio meno utilizzata, veniva utilizzata una volta dall'aeronautica militare per lanciare dei missili balistici intercontinentali Atlas. Ora, insomma, molto meno usata si trova, diciamo, non più vicino alla punta del promontorio del se avete presente Cape Canaveral, che è fatto triangolo, è proprio più vicino, diciamo, al capo di Cape Canaveral. Questa è, diciamo, la zona disegnata dove SpaceX ha intenzione di costruire queste piazzole per far rientrare i primi stadi. Il contratto è stato siglato per una durata di 5 anni, quinquennale, quindi sì, una tipica unità di misura per le missioni standard di Star Trek. E quindi niente, si procede anche da questo punto di vista e staremo a vedere. Siamo tutti in attesa comunque di vedere il primo stadio rientrare quantomeno sulla chiatta. Ogni lancio del Falcon siamo con gli occhi puntati per vedere questa cosa e speriamo che si realizzi il prima possibile.
Comunque, a parte Star Trek, anche l'Unione Sovietica aveva i piani quinquennali economici.
Anch'io, vabbè, sarà il caso che faccio un piano quinquennale per imparare a usare propriamente Trello, magari tra 5 anni ce l'ha fatta. No, volevo anche qui ricordare ai nostri ascoltatori che magari ci seguono per le prime volte che una delle capacità più straordinarie promesse da Elon Musk per il suo lanciatore Falcon 9 è quella di rientrare a terra e poter essere riutilizzato. Naturalmente un conto è farlo rientrare, come speriamo tutti possa succedere senza incidenti, su una chiatta messa nel bel mezzo dell'oceano, così se qualcosa va storto non succede nulla. Un altro è quello di ottenere i permessi, credo, di avvicinarsi comunque con uno stadio di un razzo che ancora ha una parte di propellente di fatto a una zona abitata, sebbene il KSC sia disperso in mezzo a una riserva naturale. Sarà necessario che SpaceX riesca a provare, penso sempre alla Federal Aviation, di essere in grado di portare a terra i razzi di Falcon 9, il primo stadio del Falcon 9, senza incidenti. E naturalmente hanno tutto il mio in bocca al lupo più sincero, perché abbiamo tutti bisogno di abbassare i costi di lancio per rendere l'impresa spaziale più affrontabile per tutti. Se SpaceX può essere un'apripista nelle tecnologie di riutilizzo veramente convenienti rispetto al costo di ricostruzione da zero, sarà un gran passo avanti per tutto l'ambiente.
Se ci ricordiamo lo smantellamento rapido del primo tentativo sulla chiatta, se fosse successo a terra in effetti avrebbe fatto probabilmente un po' di danni intorno alla rampa, alla piazzola dell'atterraggio.
È vero, però insomma anche lì era un alfa test, non oserei neanche definirlo, certo, un beta test, quindi meno male che è successo lì, anzi credo che ogni errore sia davvero utile per imparare qualche cosa di più e l'ultima volta è arrivato praticamente verticale, solo che purtroppo il mare era mosso. Speriamo bene, ma hai fatto bene a puntualizzarlo, Luigi.
No, ma infatti è un po' il discorso del fatto di utilizzare questa chiatta, che già di per sé è una tecnologia spettacolare, la chiatta drone che si muove per conto suo, mantiene la posizione, eccetera, eccetera. Gli si dice vai lì e le fa tutto da sola. Già quella è una tecnologia sviluppata notevole, ne parlavamo infatti in puntate scorse, e quindi diventa gli alfa test fatti così ovviamente sono meno pericolosi e quindi è giusto che si facciano così. Poi quando sarà più sicuro ovviamente arriveranno anche a terra.
Qualcuno aveva suggerito a Elon Musk, anziché di utilizzare la chiatta drone, utilizzare la helicarrier degli Avenger, e lui ha risposto sì, ci stiamo pensando, e quindi non si sa mai quello che potremo vedere.
Io non ci scherzerei troppo con uno come Elon Musk, perché questo è capace di tirarla fuori veramente un'idea del genere dal cilindro. È veramente il Tony Stark de Noantri questo, non è uno sprovveduto affatto, uno sprovveduto come me che ha sbagliato completamente dimenticando un amico per la strada, ma non vorrei dimenticare nessuno dei nostri donatori, dei nostri ricondivisori, di tutte le persone che insieme ci danno una mano a tenere in piedi la baracca, chi con un contributo economico, chi scrivendo dei bellissimi articoli, dedicando ore e ore del proprio tempo libero a costruire quella grande casa in comune che abbiamo con la comunità di tutti i siti ISA. Avrete capito che dopo un preannuncio sbagliato siamo infatti arrivati al momento del ringraziamento e della questua e ho solo iniziato a dire un po' di cosa, su cosa si basa la nostra associazione. Si basa ovviamente su tutti i soci che con la loro scelta di iscriversi ci hanno mandato un contributo che dura per tutto un anno, ma si basa anche su coloro che mensilmente ci inviano un piccolo ma consistente contributo che ci aiuta a pagare le bollette. Abbiamo poi un nutrito gruppo di articolisti che ultimamente, complice anche l'aumento di popolarità dei nostri siti, si è arricchito di nuove presenze, che ogni settimana con costanza raccoglie sul web, commenta, arricchisce con fotografie e poi ripubblica in italiano tutte quante le novità che ci arrivano dallo spazio. Dove trovare queste cose? Sul sito astronautinews.it, oppure se preferite utilizzare direttamente un portalone aggrega tutto come Facebook, abbiamo una presenza Facebook per astronautinews.it dalla quale poi verrete direttamente portati sulle pagine del nostro sito. Del sito Astronauticast è inutile che vi parli perché se siete qui ad ascoltarci è perché in qualche modo ci siete già capitati, anche solo per sottoscrivere il nostro feed RSS. E poi il nostro canale YouTube Astronauticast, dove abbiamo moltissimi video in continuo arricchimento, l'abbiamo accennato in apertura, soprattutto per il lavoro di Riccardo che sta sfornando almeno un paio di timelapse al giorno. C'è a questo proposito una playlist perché è l'unico modo di tenersi davvero aggiornati su tutte le nuove creazioni del nostro Riccardo. La settimana scorsa avevo preannunciato di dare un'occhiata ai nostri siti web per un video in arrivo e abbiamo pubblicato infatti l'intervista intera, integrale di Samantha a Sanremo. Se non l'avete ancora vista, però vi dirottiamo sulla nostra pagina vimeo.com/astronautica.
E a questo proposito dico che il lavoro è stato fatto da Marco, perché sennò mi dice sempre che mi sono già beccato troppi complimenti, ma anche Marco lavora tantissimo per quanto riguarda la sezione video di Astronauticast.
Beh, grazie Riccardo. Devo dire, sta settimana però rispetto a te ho avuto proprio molto poco materiale su cui lavorare. Mi aspettavo di avere qualche bella immagine spettacolare con l'arrivo della Progress, invece nisba. Vedremo.
Spengono sempre tutto sul più
Ma
bello.
porca miseria, io vorrei veramente capire se c'è una richiesta di tipo tecnico per risparmiare banda, però alla fine mi hanno mandato ore e ore del panorama terrestre che scorreva al di sotto di una delle telecamere di HDEV, quando con un'immagine, una ripresa HD della Progress in avvicinamento avremmo fatto faville. Fa nulla, fa nulla. Ma insomma, abbiamo parlato di contributi economici, abbiamo parlato del lavoro instancabile dei nostri articolisti, abbiamo parlato di come tutte queste cose ci danno una mano a produrre il ricco mondo che soprattutto multimediale che trovate a vostra disposizione, ma se non potete o preferite non mettere mano al portafogli, potete fare comunque qualcosa di estremamente importante per noi, che è lasciarci dei commenti sui social media, mettere un mi piace, un più uno, ritwittare, ricondividere i nostri contenuti che ci portano nuovi amici, nuovi ascoltatori. Ricordo a tutti che noi non guadagniamo mezzo centesimo dalla pubblicità, non ne abbiamo neanche una da nessuna parte. È una nostra precisa scelta editoriale. Vogliamo essere liberi di pubblicare ciò che ci piace, quando ci piace, senza condizionamenti e senza nessuna implicazione di carattere commerciale.
Se vedete la pubblicità in quel video musicato che abbiamo messo su, non dipende da noi, purtroppo avendo inserito la musica, c'è questo piccolo banner sotto il video, però a noi non ci arriva neanche un centesimo.
Esatto, tra l'altro abbiamo sempre cura di cercare musica con licenza Creative Commons, dove la licenza ci autorizza non solo a ripubblicare, ma di fatto anche a farne un uso non commerciale. Poi ci pensa Google o YouTube, che dir si voglia, a farne un uso commerciale, ma a noi non arriva neanche una lira. Naturalmente è possibile anche effettuare delle donazioni una tantum se volete, ma di fatto veramente oggi quello che davvero io incoraggio da parte di tutti, anche da chi magari è già socio o che ci fa le donazioni, è questa azione gratuita di ricondividere, di farci conoscere attraverso i social media. È qualcosa di estremamente estremamente importante. Ho comunque sotto mano la lista di chi ci ha dato una mano nell'ultima settimana. Come sempre dirò esclusivamente i nomi e non i cognomi, così da rispettare un po' la privacy di tutti, ma questa settimana abbiamo anche la soddisfazione di un messaggio che ci è arrivato da uno dei nostri donatori. Ma andiamo con ordine. Abbiamo avuto donazioni, anzi delle nuove iscrizioni da parte di Dario, Roberto, Claudio e Luciano, quattro nuovi soci dell'associazione ISA nell'ultima settimana, e poi le donazioni ricorrenti da 3 euro di Ivan e Denis, che ringraziamo davvero tanto, soprattutto Denis che è nostro donatore da veramente anni, credo, quindi ci dà una mano, ma soprattutto lo fa con regolarità ed è qualcosa che sinceramente ogni tanto quando ci penso mi commuovo, insomma, perché davvero è un aiuto che ci dà tanto anche a livello morale. Come così ci ha dato a livello morale tanto il messaggio di Claudio, che ci scrive: grazie ragazzi, 8 ore in officina passano meglio con voi in cuffia, siete grandiosi. Certo, è pur vero che per coprire il rumore delle macchine è come dire mi piace vincere facile, ma non vogliamo fare troppo i modesti, portiamoci a casa questo complimento e grazie mille. Grazie mille Claudio per il tuo messaggio.
Meglio una fresa o la nostra voce, forse tra le due.
Ma quindi scusa, fammi capire, se arriviamo anche in officina facciamo heavy metal?
Probabilmente sì. Ai ai ai. Allora, ancora grazie ancora
comunque.
Esatto Paolo, grazie a tutti i nostri donatori e ci sentiamo alla prossima puntata con questa rubrica, con gli aggiornamenti su tutti quelli che hanno deciso di sacrificare un po' di caffè per darci un sostegno. Benissimo, fatemi rimettere con prudenza gli occhiettini su Trello e vediamo che c'è una cosa molto importante. Vediamo, mettiamo Luigi in primo piano perché a grande richiesta dei nostri nuovi associati, che spesso giustamente si chiedono quando riceveranno le tessere e i gadget, Luigi ha finito la stampa di un enorme batch di tessere. No, sei andata via l'immagine proprio adesso, Luigi, che ci facevi vedere il contenuto.
Come è andata via?
Vedo solo...
È tornato. Io vedo.
Io perché io vedo solo l'avatar, ma non fa niente. Luigi, a questo punto, dovrebbe starci mostrando le tessere nuove con il nuovo retro, quello che rappresenta un po' l'immagine dell'anno. E quindi sono in arrivo. Ricordo a tutti i nostri nuovi associati che, essendo appunto un gruppo di volontari, non lo facciamo di lavoro. In genere cerchiamo di ottimizzare i tempi facendo una spedizione ogni 3-4 settimane. Se non vedete arrivare le vostre tessere comunque entro 6 settimane, per favore contattateci perché le mandiamo con raccomandata. A volte le poste disperdono la raccomandata, noi possiamo andare con il codice della vostra raccomandata in posta, ottenere il rimborso e rimandarvi immediatamente gadget e tessera. Quindi
giusto Marco,
sapere.
Ha fatto bene a ricordarlo perché è importante. Adesso ovviamente sono un po' indietro con le spedizioni, quindi diciamo che tutte le tessere del 2015 inizieranno la settimana prossima a essere smaltite, quindi appunto ci vogliono i tempi tecnici delle poste italiane, che purtroppo sappiamo come funzionano, e quindi a scalare vedrete arrivare queste tessere a casa con gadget e la lettera di benvenuto o bentornato, ovviamente.
Molto bene Luigi, allora abbiamo informato anche i nostri ascoltatori che si sono associati. E a questo punto iniziano due delle rubriche più attese dopo quelle delle donazioni, dopo la questua, delle rubriche più attese del nostro podcast. Cominciamo con Paolo e con Ritorno a Futura.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. E questa settimana torniamo a parlare di wearable monitoring, uno degli esperimenti di medicina che sta conducendo Samantha nell'ambito della missione futura, perché in questi giorni è arrivata a metà del suo percorso sperimentale, cioè ha eseguito 3 delle 6 sessioni previste da questo esperimento. Ricordiamo che è un esperimento reso possibile dall'Agenzia Spaziale Italiana, che ha messo a disposizione una delle sue slot per questa attività, ed è coordinato dalla Fondazione Dognocchi di Milano, un istituto di ricerca e cura molto conosciuto qui a Milano, nella nostra città. È un esperimento che intende studiare gli effetti sul sonno degli astronauti dell'ambiente a microgravità. In particolare ci sono alcuni astronauti che riferiscono dei disturbi del sonno. In missioni passate si erano fatti degli studi basati per esempio sugli elettroencefalogrammi, che non avevano evidenziato particolari problemi da questo punto di vista. E quindi i ricercatori di questo esperimento ipotizzano che questi disturbi del sonno possano essere collegati all'attività cardiaca, in particolare durante il sonno. In particolare ipotizzano che delle variazioni della meccanica cardiaca dovute alla situazione, alla condizione di microgravità, possano causare dei micro risvegli notturni che a loro volta avrebbero queste conseguenze sulla qualità del sonno. L'esperimento prevede un apparato sperimentale costituito da una maglietta indossabile, che dà il nome all'esperimento, e che è una maglietta sensorizzata, cioè che contiene nel tessuto dei sensori che rilevano una serie di parametri vitali, fanno una specie, raccolgono i dati per una, sostanzialmente un elettrocardiogramma, e registrano altri parametri come la temperatura, le modalità di respirazione e altri. Il soggetto, in questo caso Samantha, deve semplicemente collegare la maglietta all'alimentazione elettrica, all'unità di acquisizione dati e di raccolta dei dati, e tenere questa maglietta durante la notte. In questi giorni, quindi, in particolare il 12 di febbraio, ha completato la terza di queste notti in cui ha indossato la maglietta, dopodiché ha trasferito i dati raccolti durante quest'ultima notte per l'analisi, per la raccolta appunto, e per l'analisi a terra. Un altro esperimento che ha condotto Samantha in questi giorni è uno di cui avevamo parlato anche in altre occasioni insieme con Wearable Monitor, in particolare un esperimento che si chiama Ocular Health, cioè la salute dell'occhio, che consiste in una raccolta, è sempre un esperimento di scienze della vita, quindi di medicine, e comprende una raccolta sistematica, quindi su lunghi periodi e su diversi astronauti, di dati su alcuni parametri dell'occhio. Un esperimento che tende a studiare questa volta gli effetti della microgravità sulla salute dell'occhio, in particolare sulla pressione intracranica e sugli effetti che ha sul bulbo oculare. Questa volta Samantha non è il soggetto, non è stata il soggetto dell'esperimento, che invece è stato l'astronauta della NASA Terry Wirtz. Invece Samantha ha svolto il ruolo di ufficiale medico di bordo, e nell'ambito di queste funzioni ha eseguito una serie di misurazioni, in particolare della pressione del bulbo oculare e altre misurazioni simili proprio su Terry Wirtz, nell'ambito di questa raccolta di dati. Tornando a Wearable Monitoring, vorrei ricordare che questo esperimento ha diversi obiettivi. L'obiettivo a breve termine naturalmente è quello di comprendere meglio gli effetti sul sonno degli astronauti della situazione della condizione di microgravità, quindi per migliorare la loro qualità della vita nello spazio o sulla stazione spaziale o in future missioni spaziali. Un'altra applicazione naturalmente è quello a questioni di medicina, quindi applicazioni di medicina anche a terra, perché un quarto delle persone accusano dei disturbi del sonno, quindi questi studi possono avere delle ricadute anche sulla qualità del sonno nella vita normale sulla Terra. E poi un altro obiettivo è quello di validare, di studiare strumenti diagnostici come questa maglietta, che è uno strumento di raccolta di dati particolarmente non invasivo e che si presta anche ad applicazioni di telemedicina, quindi di raccolta di dati medici a distanza. Questo può essere utile non solo per pazienti che possono avere difficoltà a muoversi o magari a rimanere in ospedale per una serie di esami diagnostici, ma anche per esempio per esami particolarmente fastidiosi da eseguire che utilizzano attualmente un'apparecchiatura un po' ingombrante come l'Holter. Ci sono state molte altre attività legate non soltanto agli esperimenti scientifici in questi giorni. Per esempio, se voi siete nello spazio da un po' di tempo e magari avete messo su un po' più di chili, un po' più, insomma, avete mangiato più del dovuto, o avete perso un po' di peso e dovete fare una passeggiata spaziale, che cosa fate? Andate dal sarto spaziale per farvi aggiustare la tuta da attività extraveicolare. Ed è proprio quello che hanno fatto in questi giorni i due astronauti della NASA che fanno parte dell'equipaggio della spedizione di 42 insieme con Samantha. Stiamo parlando di Terry Wirtz e Barry Wilmore, che domani, parliamo del 20 di febbraio del 2015, dovranno fare una passeggiata spaziale. E, essendo sulla stazione spaziale ormai da diversi mesi, in particolare Barry
C'è
Wilmore.
stato uno scrub, la fanno sabato la prima.
Ah, bene. Comunque, queste operazioni sono importanti anche per preparare, anche se ci può essere stato questo rinvio. E dicevamo che trovandosi nello spazio da diversi mesi, possono aver variato il loro peso rispetto alla situazione che avevano all'inizio della missione. Siccome le tute devono essere, calibrate sulle dimensioni, sul corpo esatto dell'astronauta, è necessario, prima di uscire effettivamente nello spazio, fare degli aggiustamenti dell'ultimo momento. E Samantha ha aiutato i suoi colleghi, Terry e Butch, proprio a fare questi aggiustamenti alle loro tute americane per l'attività extraveicolare, le tute EMU. Se non ho capito male, ci sono, in queste tute alcuni punti in cui la parte del tessuto, per così dire, insomma, la parte morbida può essere accorciata o allungata nelle zone, soprattutto credo, delle giunture, cioè dei movimenti delle braccia e delle gambe, in modo da adattarsi al corpo di ciascun astronauta. Nell'ambito della preparazione per questa attività extraveicolare, il lavoro sulle tute che ha aiutato a fare Samantha è stato anche una serie di controlli sugli apparati di comunicazione di queste tute e sui sistemi di trasferimento di dati, quindi per la telemetria di queste tute. Poi, insieme con i due astronauti che dovranno uscire dalla stazione spaziale per svolgere questa attività, Samantha ha rivisto con un software di simulazione speciale che hanno a bordo quale sarà il percorso che dovranno seguire gli astronauti per raggiungere il punto di lavoro, quindi quali maniglie potranno utilizzare per spostarsi, quali punti di appoggio avranno per iniziare a lavorare, insomma, tutta una serie di ripassi di queste procedure attraverso questo software di simulazione che consente di visualizzare meglio queste situazioni e di discutere eventualmente delle domande o dei dubbi che l'equipaggio possa avere. In effetti hanno avuto anche un contatto radio con gli specialisti a terra per discutere di questa passeggiata tra un paio di giorni. Chiedo invece al mio equipaggio se ci sono precisazioni oppure osservazioni sulle attività di Samantha e del suo equipaggio durante quest'ultima settimana.
Ma
Se non ci sono,
solo
dimmi.
un'osservazione a favore sempre dei nostri famosi ascoltatori dell'ultima ora.
e cioè che è molto evidente, guardando soprattutto al programma di esperimenti di Samantha, come una delle primissime e più importanti ricadute universali del programma della stazione spaziale è lo sviluppo di applicazioni di telemedicina che comunque per le particolari situazioni fisiche in cui si trovano gli astronauti vanno a colpire o a avvantaggiare, per meglio dire, come target proprio le persone più fragili, le persone anziane, le persone non in grado di muoversi con facilità, le persone che richiedono un costante monitoraggio della loro salute. E questo davvero sparge o spalma il costo di sviluppo di certi apparati, soprattutto di mandare astronauti in questo avanzatissimo laboratorio quale è la ISS su moltissimi, su miliardi di persone, perché potenzialmente le ricadute sono su tutte le persone in questo momento esistenti sulla Terra, sperando che a tutti sia dato presto l'accesso a una buona tutela della salute universale.
E in effetti l'istituzione scientifica che si occupa di questo esperimento, il Wearable Monitoring, è proprio la Fondazione Dognocchi di Milano, che è nata proprio per assistere questi pazienti più deboli, per esempio pazienti con disabilità, mutilati oppure anche per anziani. Allora, se non ci sono altre osservazioni, vi ricordo che l'avventura nello spazio di Samantha continua e noi continueremo a raccontarvela nel ritorno a futura.
Assolutamente Paolo, assolutamente. Interessantissima come sempre questa rubrica a cui fa seguito, io faccio sempre dell'ironia, ma è davvero una delle più amate dai nostri ascoltatori, la rubrica delle storie di Nonno Apollo.
Benvenuti a un nuovo caso del tenente Apollombo. Luigi Morielli, dove si trovava nella tarda mattinata del 14 maggio 2010?
Questa è una domanda trabocchetta, tranello questa, Mi trovavo al Kennedy Space Center a vedere, a vedere il lancio di Atlantis per la STS 132, come vedete dal gagliardetto che ho di ricordo della missione. Ed è stata l'unica volta in cui sono riuscito a vedere il lancio del Space Shuttle, che fra l'altro a quanto pare noi del direttivo di ESA abbiamo avuto la fortuna di far partire in orario alcune missioni Shuttle, perché quando siamo andati a vederle effettivamente ha funzionato la cosa. Comunque sì, mi trovavo lì e è stata l'emozione fortissima del lancio dello Shuttle visto dal Causeway da 12 km di distanza, che comunque nonostante sembri tanto, in realtà faceva veramente impressione. E perché mi fai questa domanda, Paolo?
Perché nella scorsa puntata avevo detto erroneamente che tu avevi assistito al lancio della missione Shuttle STS 122, invece quella che hai visto e che adesso ci hai raccontato è la missione STS 132. Può sembrare una missione come tante, ma nel programma Shuttle qualunque missione non è mai stata una missione qualunque. Quindi prendo spunto da questo lancio visto di persona dal nostro Luigi per parlare proprio di alcuni aspetti di STS 132. Questo ci dà la possibilità di ricordare alcune curiosità storiche e in particolare capiremo anche perché in qualche modo Samantha è legata, la nostra Samantha Cristoforetti è legata in qualche modo proprio a questa missione. L'obiettivo principale di questo lancio della navetta Atlantis nel 2010, quindi 5 anni fa, fu quello di portare sulla stazione spaziale un modulo di costruzione russa da agganciare proprio alla sezione russa della stazione spaziale. Stiamo parlando del modulo chiamato RASVET, in sigla è chiamato MRM-1, che sta per Mini Research Module, e fu agganciato con il braccio robotico della stazione spaziale, credo, se non ricordo male, al modulo Zarya della stazione spaziale. RASVET è un modulo adibito soprattutto a magazzino per contenere queste attrezzature, questi materiali che vengono portati a bordo dai vari cargo, dai vari veicoli cargo di cui parlavamo prima. Ma un'altra delle sue funzioni è quella di fornire un boccaporto di attracco per i veicoli in visita o veicoli russi o comunque veicoli che dispongono del sistema di attracco russo, per esempio, quindi le capsule Soyuz e i cargo Progress. Ma durante la missione STS-132 abbiamo un altro spunto di carattere storico, questa volta uno spunto che riguarda la storia della scienza, la rivoluzione scientifica del 600, perché a bordo della navetta Atlantis, nella missione STS-132, viaggiò anche un frammento di legno lungo una decina di centimetri del famosissimo albero che avrebbe ispirato il grande fisico inglese seicentesco Isaac Newton a formulare la teoria della gravitazione universale. Si tratterebbe, secondo la tradizione, dell'albero da cui cadde la mela che, osservata da Newton, diede al grande scienziato questo spunto per formulare una teoria così importante. Ma non era la prima volta che la navetta Atlantis eseguiva una missione del genere, perché se andiamo indietro nel tempo di 15 anni prima di STS-132, cioè 20 anni fa, torniamo indietro al 1995, cioè in particolare al 12 di novembre del 1995, quando la stessa navetta Atlantis venne lanciata per la missione STS-74. Anche questa missione, fu diretta verso una stazione spaziale, ma non quella internazionale, invece Atlantis arrivò sulla stazione spaziale sovietica Mir. Si trattò di una missione nell'ambito del programma congiunto americano-sovietico Shuttle Mir, in cui in una serie di missioni dello programma Shuttle, circa una dozzina, la navetta Atlantis si agganciò alla stazione spaziale sovietica Mir per una serie di esperimenti scientifici congiunti, scambi di equipaggio ed altre attività. Nel corso di STS-74, scusate, Atlantis portò e agganciò permanentemente alla stazione Mir un modulo simile all'attuale RASVET, possiamo considerarlo il nonno di RASVET. Si trattò ancora una volta di un modulo adibito a magazzino e a porta di attracco per veicoli in visita, chiamato questa volta, con uno sforzo di fantasia veramente notevole, chiamato Mir Docking Module, cioè un modulo per consentire l'attracco alla stazione spaziale Mir di veicoli in visita. In questo caso il modulo venne agganciato a un altro modulo permanente della Mir chiamato Crystal. Quindi, in un certo senso, il Mir Docking Module è stato il precursore, il nonno dell'attuale RASVET, che in più ha dei componenti aggiuntivi, ha un airlock, cioè una camera di compensazione per le passeggiate spaziali che dovrà servire, dovrà essere agganciata per un futuro modulo russo da far arrivare sulla stazione spaziale nei prossimi anni e altri componenti per il momento montati all'esterno del modulo RASVET. Cosa c'entra allora Samantha con STS-132? Beh, la Soyuz TMA-15M con cui Samantha è arrivata sulla stazione spaziale internazionale si è agganciata proprio al modulo RASVET. L'abbiamo vista alla fine di novembre entrare nella stazione spaziale proprio dal RASVET passando dalla sua Soyuz. Anche per questo episodio è tutto, quindi l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Molte grazie Paolo, molte molte grazie anche per questo interessantissimo approfondimento, come vorrei avere la tua costanza e la tua capacità di ricercare, catalogare e raccontare così bene tutte queste informazioni. Invece ogni volta che mi metto ai microfoni trovo il modo o di ingarbugliare la lingua o di incartarmi con gli strumenti che mi dovrebbero consentire di tracciare gli argomenti della puntata, ma forse è un po' questo il destino dei registi di backup, perché... Io non posso rubare a Michael il famoso motto "non ce la posso fare", però devo confessare che anch'io ogni tanto ho questa sensazione che non ce la si fa, o meglio, non ce la fo. Ma mentre tu chiacchieravi, mi sono andato a scartabellare un secondo i vari canali YouTube di NASA, perché sto aspettando una particolare cosa che non è ancora uscita, e mi sono ritrovato un link interessante che magari chiedo poi a Riccardo pazientemente di aggiungere nelle note dell'episodio prima della fine, anche perché ci avviciniamo a questo punto alla fine della puntata di Astronauticast, e riaprendo con affetto il buon Trello. Andiamo a vedere che cosa ho dimenticato. Nulla, direi che possiamo davvero passare alla lista dei link della settimana. Riccardo, apri tu con quello che ti sei scovato.
È un'immagine che è realizzata da un certo Alex Brown e ci mostra in un'unica schermata tutti i razzi del passato, del presente e del futuro. Se ricordate, c'era un poster famoso che forse avevate anche voi nelle vostre camerette con una cosa simile. Questo è molto più semplificato perché i razzi non hanno la livrea, hanno solo, diciamo, è solo un volume che ricalca la sagoma del razzo, però non sono dettagliate come quel poster, comunque come altre immagini che potete vedere su internet, però almeno avete il colpo d'occhio anche, diciamo, dei Falcon e del Lunga Marcia 9, insomma anche dei razzi di più recente realizzazione o di futura realizzazione prossima, sono tutte affiancate uno all'altro e li potete vedere. Carino vedere, non so, quanto è grande l'SLS, quanto sarà grande se realizzato rispetto, non so, a un Saturno 5, ci sono altre curiosità, insomma, vi invito a scartabellare l'immagine.
Assolutamente, Riccardo, molto bella, sì, ce l'avevo anch'io questo poster, poi se n'è andato perduto, anche perché non ho più molto posto sulle pareti dove appendere quelle meraviglie, però sicuramente vari voli di fantasia si sono fatti, anche con razzi che purtroppo non hanno mai lasciato il tavolo del disegnatore. Invece avevo parlato all'inizio dell'episodio della chiusura del programma ATV, ecco, mentre girovagavo sui canali NASA ho trovato pubblicata circa 5 giorni fa una intervista in inglese del nostro Luca Parmitano, che commenta sul canale NASA Reel proprio la fine del progetto del programma ATV, e quindi se siete un po' avvezzi ad ascoltare l'inglese o magari a leggerlo attivando i sottotitoli automatici, vi consiglio assolutamente di andare a dare un'occhiata a questo video, di cui naturalmente daremo le coordinate nelle note dell'episodio, chiamato Space Station Live Bon Voyage ATV. E quindi
era molto divertente quel giorno seguire il downlink di NASA, perché Luca sappiamo che si sta anche addestrando come Capcom, e diciamo quel giorno era di turno, e allora poco prima era lì che spiegava a Samantha come svolgere una procedura, e dopo un po' è sparito perché sta mandando a fare l'intervista che vi lasciamo nelle note dell'episodio.
Esatto, vale sempre la pena cercare di sforzarsi un po' di ascoltare l'inglese, non per fare il maestrino, ma perché vi posso assicurare che soprattutto nell'ambito di questa nostra passione vi dischiude le porte del paradiso, c'è l'infinito a livello di materiale a vostra disposizione se accettate un po' di fatica di abituarvi ad ascoltare un pochino di inglese. Nel giro di qualche mese i vostri sforzi verranno sicuramente ripagati dalla quantità di video che vi potrete gustare. E potete anche apprezzare vari accenti di inglese differente, insomma, Magari poi si passa al russo, chi lo sa, io non sono riuscito ancora, ma magari qualcuno di noi, qualcuno di voi ascoltatori potrebbe addirittura darci una mano a tradurre i video del canale Roscosmos imparando il russo, oppure chissà tra i nostri ascoltatori magari si nasconde qualcuno che ha il russo tra le sue lingue conosciute o addirittura parlate nativamente. Fatevi sentire, sarebbe una cosa veramente particolare che ci arricchirebbe tutti quanti molto. Va bene, ragazzi, avete qualche ultima cosa da dichiarare prima che dichiari chiusa la registrazione?
No, signor finanziere, doganiere, non ho nulla da dichiarare.
Allora, ragazzi, andiamo in ordine inverso rispetto ai nostri saluti di apertura. Siamo proprio arrivati in fondo, direi allora di partire da Riccardo con i suoi saluti da Modena.
Scusate, ma alla sprovvista ero lontano col mouse dal tasto. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real e alla prossima puntata.
Non ti preoccupare, Riccardo, mi fai solo compagnia nelle gaffe, nei piccoli intoppi, io ne ho miliardi più di te. Il nostro Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo, e fino alla prossima puntata potete partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Bravo Paolo, e vi ricordo anche che Paolo, non l'ho detto in apertura, ma traduce in italiano quotidianamente le pagine del diario di Samantha che vengono da lei pubblicate su Google Plus in inglese, quindi un grazie particolare anche a Paolo per questo lavoro fantastico che lui si è sobbarcato. E dulcis in fundo, come la ciliegina sulla torta, arriva il nostro Luigi Morielli da Carmagnola.
Da Carmagnola un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli e alla prossima.
E allora spegniamo le luci in studio, chiudiamo la porta e parcheggiamo i microfoni fino alla prossima settimana. Fino ad allora saluti anche da me, Marco Zambianchi da Darmstadt, e ad Astra.